L'altro pianeta di Laura Bettini.
Buon pomeriggio e ben ritrovati per una nuova puntata dell'Altro Pianeta, in cui siamo molto lieti di ritrovare Maria Sole Bianco, giovane esperta di conservazione marina, ospite dell'Altro Pianeta già 2 anni fa durante uno dei suoi sporadici ritorni in patria, perché Maria Sole ha lavorato negli ultimi anni in Australia occupandosi di aree marine protette, studiandole, promuovendo campagne, ultimamente anche fondando un'associazione no profit di cui poi magari ci parlerà. Maria Sole, benvenuta.
Grazie, è un piacere essere qua.
Hai recentemente coordinato, tra i tanti tuoi lavori, di cui ho fatto solo una breve menzione, anche un gruppo di giovani professionisti che sono venuti in Australia per partecipare al World Park Congress, congresso mondiale sulle aree protette della Unione Internazionale per la Conservazione della Natura. Io l'ho tradotto perché altrimenti poi gli ascoltatori italiani ne riempiamo la testa di parole inglesi, ma in realtà dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura fanno parte anche gli italiani, non è che ne siamo esclusi, perché si tratta appunto di riunire tutti coloro che si occupano di aree protette. Al congresso hanno partecipato oltre 6.000 delegati di tutti i paesi, ma come dicevo tu hai coordinato i lavori in particolare di un gruppo di giovani professionisti che hanno poi stilato anche una dichiarazione che, dicevi tu, in un'agenzia ANSA fornisce indicazioni utili a coinvolgere le nuove generazioni. Io ti chiedo innanzitutto un po' di dirci che cosa avete elaborato con gli altri giovani che erano con te in Australia, per capire un po' in che direzioni dobbiamo muoverci anche noi dell'altro pianeta, che in fondo ci occupiamo di conservazione, di sostenibilità, e dobbiamo farlo anche rivolgendosi ai giovani.
Certo, allora premetto col dire che il Congresso Mondiale dei Parchi è un evento che avviene una volta ogni 10 anni ed è molto importante per la conservazione ambientale, perché definisce le linee guida della conservazione per i successivi 10 anni. All'interno di questo congresso, nel congresso che c'è stato 10 anni fa a Durban in Sudafrica, una delle priorità che era emersa era proprio quella del coinvolgimento dei giovani e dei giovani professionisti nel campo della conservazione. In inglese si dice many people talk the talk, but not many walk the walk. E in italiano diremmo tradire il fare c'è di mezzo il mare.
Certo.
Quindi c'è stata molte volte e c'è ancora nella nostra società questa, diciamo, questo argomento sul coinvolgimento dei giovani, ma non nessuno, diciamo, fa delle cose concrete per far sì che avvenga qualcosa. E allora noi come giovani professionisti all'interno di questo congresso abbiamo proprio preso il futuro nelle nostre mani. Abbiamo stipulato una dichiarazione che è stata integrata nella promessa di Sydney, quindi nella dichiarazione del congresso, sulle nostre...
Un po' la dichiarazione finale, quindi.
Esatto,
insomma.
Esatto, sulle nostre, diciamo, direttive sulla conservazione ambientale, quali sono le nostre priorità. Però l'abbiamo stilata in termini d'azione e quindi ci siamo impegnati noi come giovani a compiere tutte queste azioni in prima persona, quindi dare l'esempio e cercare di coinvolgere in questo modo tutte le persone che vogliono partecipare a questa dichiarazione.
Quindi eccoti perché sei qua.
Anche.
Perché ti sei impegnata personalmente.
Personalmente, come
non
me.
Non solo come lavoro, ma anche nella vita, diciamo.
Esatto, e come me tantissime persone che mi hanno dato un'energia e una carica positiva incredibile, perché ci sono tantissimi giovani da tutte le parti del mondo che hanno talmente una grande passione, vogliono contribuire talmente alla conservazione ambientale che non avendo un posto di lavoro all'interno della società o delle organizzazioni di conservazione iniziano la loro organizzazione, come ho fatto io con World Rise. Ci sono tantissime altre persone che lo fanno da tutte le altre parti del mondo, e è vero, da soli siamo delle piccole gocce, ma ci siamo resi conto che insieme siamo un oceano e stiamo facendo un contributo incredibile alla conservazione.
Quindi il vostro messaggio alle giovani generazioni è stato: impegnatevi in prima persona. Questo è,
esatto,
parte della dichiarazione.
Esatto,
insomma.
E in più ci siamo anche rivolti alle generazioni, quelle che sono alla guida delle organizzazioni di conservazione, e abbiamo espresso e sottolineato l'esigenza della nostra integrazione nel diciamo mondo del lavoro, con tantissime cose e tantissimi contributi che possiamo dare alle organizzazioni stesse in termini di creatività, in termini di visioni fresche, di vedere i problemi e di poi creare delle soluzioni per quello. E non ci siamo limitati a dire guardate che dovete assumerci. Abbiamo proprio creato un framework, delle linee guida per iniziare degli stage all'interno di queste organizzazioni, ma degli stage che non ci facciano entrare in quanto giovani professionisti proprio ai livelli base, ma uno stage di scambio tra giovani leader e leader attuali, in modo che attraverso lo scambio di conoscenze si possa contribuire alla nostra preparazione maggiore per ricoprire la figura di leader nel futuro.
Questo significa che dall'altra parte questo schema deve essere accettato, però anche non è facile, forse in un mondo anglosassone la cosa è un pochino più intercambiabile, c'è cioè un pochino più di movimento tra possiamo dire quadri, non lo so, dirigenti ed altri che vogliono entrare, accedere a quella professione, che hanno tutti i diritti ovviamente di imparare, ma... no? Forse concordi con me che non tutto il mondo è così.
Certo, ma questo nasce da un'esigenza precisa, è l'esigenza che quello che noi stiamo per vivere sul nostro pianeta e come specie umana è una cosa che non ha precedenti. Ci saranno delle emergenze ambientali nel prossimo futuro che sono a una portata che non è mai avvenuta prima d'ora. Quindi cosa succede? C'è l'esigenza di formare i leader che poi dovranno interfacciarsi con queste esigenze e con queste problematiche, e da lì nasce questa esigenza di scambio di conoscenze.
Quindi per non arrivare impreparati, ma mica tanti anni, 10, 20, 30, non di
meno.
Più.
Meno.
Sì. Allora, di queste emergenze ovviamente avrete parlato, anche perché avete delle spie precise voi che lavorate nel campo delle aree protette, cioè l'area protetta e l'area di fianco che non è protetta, quindi il confronto è evidente tra quello che succede nell'una e quello che succede nell'altra. Che panoramica, visto che eravate tanti provenienti da 140 paesi, quindi insomma il campione era ampio, che cosa è venuto fuori?
Allora, io posso parlare, focalizzare, i problemi sono tanti, ma posso focalizzarmi sull'oceano che o la conservazione marina, che è un po' il mio campo. Abbiamo dei dati scientifici che sono allarmanti. Un terzo dello stock ittico è in esaurimento, quindi vuol dire che ci rimangono due terzi
dei pesci possibili
immaginabili. Tutti i pesci presenti, un terzo se n'è già andato. Ci sono popolazioni, soprattutto quelle più pescate, che siamo al 90%
di esemplari mancanti,
quindi dal 90 al 99, tipo il tonno abbiamo l'1% che ci rimane, quindi dei dati allarmanti. Abbiamo creato più di 500 zone in cui semplicemente la vita non è più possibile a causa dell'inquinamento, e zone nell'oceano, e queste zone vanno aumentando. Il 57%...
500, scusami se ti interrompo, zone distribuite un po' in tutti gli oceani, immagino.
Sì, in tutto
il... Quindi un po' di responsabilità da dividere un po' in tutto il mondo.
In tutto il mondo, però la causa è l'inquinamento da
certo.
Parte antropico, diciamo. Quindi queste 500 zone globalmente, quindi in ambiente terrestre e in ambiente marino, abbiamo perso il 57% delle specie negli ultimi 70 anni, quindi è un dato anche questo allarmante. E in più, per quello che riguarda ancora l'oceano, la chimica base dell'oceano sta cambiando a una velocità incredibile, mai vista prima di ora, quindi acidificazione, aumento delle temperature.
Che conseguenze hanno questi, per esempio, acidificazione e aumento delle temperature in una superficie così grande come l'oceano? Però insomma, poi localmente si vedono gli effetti. Facci qualche esempio.
Guarda, l'esempio più concreto e secondo me più effettivo per comunicare questo tipo di problema sono proprio le barriere coralline. So che nel Mediterraneo sembra che non ci coinvolga come problema, ma in realtà abbiamo anche noi un sistema molto prezioso di coralligeno, che non è a livello di barriera tropicale, però è parte fondamentale del nostro ecosistema marino. Quindi se noi ci immaginiamo l'oceano che sta diventando, le acque dell'oceano stanno diventando sempre più acide. Perché? Perché l'oceano ha un ruolo importantissimo nella mitigazione dei cambiamenti climatici, quindi assorbe dal 25 al 30% dell'anidride carbonica delle emissioni antropiche, diciamo. Quindi diventa più acido e ci sono organismi tipo il corallo, il coralligeno, che sono fatti da scheletri di calcare, di carbonato di calcio. Il carbonato di calcio è provato che si scioglie in ambiente acido, quindi proprio la formazione di tutti questi organismi è altamente
a rischio
proprio da questa acidificazione.
Oppure già in pericolo, forse è già solo un rischio, ecco.
È già in pericolo perché appunto, come ho detto prima, sta cambiando a una velocità pazzesca.
Questo poi immagino si rifletta su tutta la catena, nel senso che il corallo è una spia,
esatto.
Ma poi ci sono gli animali che vivono nel corallo, ci
Bravissimo.
Sono i vegetali, ci sono, che quindi risentono tutti di degli effetti appunto dell'acidificazione, dell'innalzamento delle temperature.
L'altro pianeta.
Ancora ben ritrovati da Laura Bettini e ancora benvenuta a Maria Sole Bianco, giovane esperta di conservazione marina, è già stata nostra ospite in passato, la ripresentiamo con molto piacere, ha lavorato negli ultimi anni in Australia occupandosi di aree marine protette. Siamo partiti oggi parlando di questo grande congresso che si è svolto in Australia all'inizio del mese scorso, attorno al 10-12 di novembre, nel quale si è parlato di aree protette a livello mondiale, quindi erano presenti rappresentanti di 140 paesi, 6.000 i delegati. Maria Sole si è in particolare occupata del gruppo di giovani professionisti che poi ha stilato una dichiarazione con la quale diciamo si è cercato di fornire delle indicazioni utili a coinvolgere le nuove generazioni nella protezione dell'ambiente che ci circonda, del nostro pianeta. Adesso stiamo parlando appunto dei benefici, abbiamo detto prima di ciò che va male, quindi le aree che non sono protette, nelle quali sta accadendo di tutto, abbiamo parlato in particolare di quelle marine, ovviamente vista la specializzazione di Maria Sole Bianco. Ora parliamo un po' di quello che potrebbe accadere con più aree protette, quali sarebbero i benefici, quali sono già i benefici evidenti nelle aree marine protette, Maria Sole?
Allora, diciamo che le aree protette sono il miglior investimento che il mondo può fare per rispondere proprio a questi problemi. Ma una cosa che è emersa molto importante dal congresso è il fatto che bisogna cambiare questa concezione della tutela ambientale come fine a se stessa. In realtà la tutela ambientale è come conseguenza diretta il nostro benestare e la nostra sopravvivenza su questo pianeta, cioè come specie umana.
Sì, noi probabilmente nel corso degli ultimi decenni, perché non prima, abbiamo cominciato a dimenticarci che facciamo parte di una grande catena, no? Come
esatto.
Parliamo sempre della catena alimentare quando i nostri figli studiano a scuola, ma in realtà anche noi siamo parte di una catena all'interno di
esatto,
un nostro ruolo, ecco.
Ci siamo dimenticati e completamente distaccati dalla posizione che occupiamo su questo pianeta, sia come parte dell'ecosistema, sia come dicevi tu della catena alimentare, e soprattutto che le nostre azioni hanno delle conseguenze sia nella nostra stessa vita, sia nelle vita delle generazioni future. E in questo il ruolo che le aree protette svolgono è veramente importante, perché è un ruolo legato allo sviluppo sostenibile. Se pensiamo per esempio all'ambiente marino, scusami se ritorno sempre all'ambiente marino,
sarai perdonata,
ma è il mio campo. Cosa vuol dire sviluppo sostenibile? Come si raggiunge lo sviluppo sostenibile? Intanto non è solo tutela ambientale, ma uno sviluppo sociale ed economico.
Perché ci sono persone che vivono all'interno di queste aree.
Esatto,
l'altro.
Esatto. E l'area prende in considerazione questi tre aspetti. Quindi non è area o parco solo adibito alla conservazione ambientale. Ci sono dei benefici economici grandissimi se si iniziasse a investire sulle aree protette. E se vuoi poi ti faccio qualche esempio.
Sì, no, è necessario secondo me, perché noi in Italia forse non abbiamo ben chiaro cosa si può fare e che
esatto.
risultati si possono raggiungere. Tendiamo molto spesso a identificare l'area protetta come un'area in cui non si fa niente.
Esatto.
Si lasciano le cose come sono in natura e si va lì a vedere lo stambecco la domenica e poi si torna a casa. In realtà non è così, si può fare di molto meglio.
Esatto, allora
non è un museo.
Non è un museo ed è è stato provato che hanno degli incentivi incredibili sull'economia della comunità, per esempio, che vive all'interno nella parte circostante all'area protetta. Quindi in termini di ecoturismo, sappiamo che l'ecoturismo è il settore più in crescita del turismo in questo momento, ha percentuali di crescita del 20% all'anno, quindi è la nuova frontiera del turismo, e le aree protette sono il cuore dell'ecoturismo. E questo ha dei riscontri anche sulla comunità, perché se la gente vuole andare a vedere l'area marina protetta, è gente che va a visitare l'area marina protetta o il parco nazionale e poi si ferma in albergo nella zona o va a mangiare al ristorante. Quindi è stato provato, per esempio, dai nostri vicini francesi, no? Che un euro investito su un'area marina protetta in Francia corrisponde a 92 euro
di indotto
per la comunità. Quindi iniziamo a entrare un attimo in questa dimensione e cercare di fare gli investimenti opportuni su delle aree che poi possono produrre grandi benefici economici nel rispetto dell'ambiente, anzi attraverso la valorizzazione dell'ambiente.
Poi i benefici saranno ovviamente ambientali, no?
E i benefici sono ambientali, per esempio sempre legato al concetto di sviluppo sostenibile. Noi abbiamo un'area marina protetta che in Italia è divisa in tre zone: A, B e C. La zona più importante dell'area marina protetta è la zona A, dove praticamente non si può pescare.
Ad esempio, dove c'è un'area A?
In tutte le aree marine protette. In tutte le aree marine
di tutta Italia ce n'è una centrale,
sì,
che si chiama A.
Che è sempre la più piccola. Però è anche il nostro investimento più grande, perché praticamente noi in quell'area lasciamo riprodurre i pesci. I pesci si riproducono e poi cosa succede? Si spargono nelle acque circostanti, dove la pesca è consentita. Quindi è anche una polizza assicurativa
per il futuro,
ma per il pescatore stesso, che in questo modo sarà in grado di poter far ereditare ai suoi figli, ai suoi nipoti, la sua attività o il suo peschereccio, perché ci saranno ancora pesci da pescare.
Quindi facciamo l'area A un pochino più grande, così che magari un po' più piccola la B e la C piuttosto.
Esatto.
Ma in modo che poi appunto lì i pesci possano riprodursi e la vita lì perpetrarsi in maniera naturale. Questo non impedisce di andare magari a fare delle immersioni, non lo so, qualcosa,
esatto,
che porti turisti e che quindi comunque mantenga un'attività anche laddove non si può pescare. Questa è un po' la logica, insomma.
Esatto, e questa è un'indicazione importante per l'Italia, perché in Italia la maggior parte delle aree marine protette non consentono l'accesso nella zona A.
Penso in Australia che magari sì?
Sì.
Perché che tipo di accesso è consentito?
Per esempio, come hai detto tu, la subacquea, cioè tutte le attività che non sono estrattive. Quindi, ed è incredibile il supporto che si ha poi dalla comunità verso queste zone, perché si vede con gli occhi, la gente vede con gli occhi quali sono i benefici. Se no siamo sempre noi scienziati a raccontarlo.
Certo.
E invece vederlo con gli occhi è la cosa che...
Anzi,
diciamo,
magari si incrementa anche il desiderio di conoscenza e con questo,
esatto,
anche il desiderio di preservare.
Esatto, e la comunicazione è importante, perché alla fine siamo sempre noi scienziati che parliamo in linguaggio scientifico e la maggior parte delle informazioni che diamo non sono assimilate nel modo corretto, perché abbiamo un linguaggio un po' specifico. Quindi anche tutto il fatto della comunicazione ambientale è tutto un campo da approfondire molto qua in Italia.
Sicuramente è anche un campo da approfondire nelle sue capacità di far comprendere un intero, non solo una frazione, nel senso che parliamo di acqua separata dal suolo, separata dall'aria, separata da qualcos'altro. In realtà è un tutt'uno, non dobbiamo dimenticarci questo. Insomma, nel momento in cui parliamo di cambiamenti climatici, questi impattano sull'acqua, sull'aria, sul suolo, sulla vita di tutti i giorni, sulle cantine che si allagano, insomma,
esatto,
fa parte tutto dello stesso grande argomento.
Certo.
L'Italia, dicevi, ha un po' delle aree un po' marine, in particolare piccoline. Altri paesi europei sono messi meglio, oppure da quel che ti sembra? No.
Guarda, il Mediterraneo, alla fine
il Mediterraneo è uno, ecco,
esatto,
anche lui è uno.
Il Mediterraneo è uno, e abbiamo un target che ci arriva dalla Convenzione sulla diversità biologica, che praticamente quasi tutti i paesi europei hanno firmato, che dobbiamo raggiungere il 10% della protezione dell'ambiente marino entro il 2020.
Siamo al 2014.
Esatto, nel Mediterraneo, quindi stiamo parlando in scala di Mediterraneo, siamo a meno dell'1%. Adesso abbiamo 4 anni, un poco più di 4 anni,
quindi difficilmente
poco più di 5 anni che ci rimangono per arrivare al 2020, quindi dobbiamo darci veramente da fare. Se consideriamo il santuario di Cetacei raggiungiamo il 4%, però voglio ricordare che per com'è attualmente il santuario dei cetacei non è un'area protetta, cioè è un'area
che ricordiamo è quell'area, diciamo, che comprende dal
è un triangolo
esatto. Che dalla Sardegna comprende la Corsica, arriva fino alle coste francesi e le coste toscane dall'altra parte. Quindi ecco, consideriamo questa, che è detto appunto il santuario dei cetacei, non è un'area marina protetta, ma è un'area
con un certo tipo di protezione. Le restrizioni sono fatte soprattutto per salvaguardare i cetacei, ma influiscono solo sull'ambito della navigazione. Praticamente un'area protetta ha un piano di gestione dalla A alla Z, quindi vengono considerate tantissime cose, c'è proprio un meccanismo, un'autorità di gestione. In questo momento il santuario dei cetacei non è assolutamente a questo livello, anzi la Francia e il Principato di Monaco, che anche lui fa parte del santuario dei cetacei, si stanno muovendo in questi termini, ma l'Italia sta rimanendo un po' indietro, quindi anche lì bisogna darsi un po' una mossa.
Qui basterebbe agganciare il treno dei vicini in questi casi, insomma, senza inventare nulla di particolare, ma mettersi insieme per fare squadra.
E poi ci vorrebbe, secondo me, anche una grossa spinta a livello ministeriale, a livello politico, sulla necessità di investire in queste cose qui.
Sicuramente. Maria Sole, ci restano circa 2 minuti, diciamo, no? Anche per questo sei in Italia in questo momento, cioè anche per lavorare su temi come quello di cui parlavi adesso, cioè il Mediterraneo, quindi fa parte di quell'afflato conquistato grazie al congresso in Australia di andiamo e predichiamo e lavoriamo in prima persona. Questa è la tua idea, cosa ti piacerebbe fare per il Mediterraneo?
Allora, intanto diciamo che è stata ed è la mia idea ormai da diversi anni, nel senso che io ho deciso di andare a studiare in Australia con l'obiettivo di imparare e tornare e importare quello che avevo imparato nel mio paese. Mi rendo conto che siamo in una situazione difficile e gli investimenti soprattutto per la tutela ambientale sono veramente pochi in questo periodo e la strada sarà difficile. Dall'altra parte sento che finché ci limitiamo a dire che le cose non vanno o non mi stanno bene, non facciamo niente per cambiarlo, non andiamo da nessuna parte. Io nel mio piccolo ho fondato un'associazione no profit che si occupa di appunto promozione di progetti di tutela e valorizzazione ambientale, coinvolgendo però giovani studenti e neolaureati, in modo che attraverso la loro partecipazione ai progetti essi possano acquisire esperienza professionale da integrare alle conoscenze puramente teoriche della
formazione accademica.
Formazione accademica italiana soprattutto. Quindi ognuno nel suo piccolo fa qualcosa. Io adesso sono tornata appunto proprio con il desiderio di lavorare per la protezione del mio paese. Ci provo. Non sono un martire, quindi se veramente ho porte chiuse su porte chiuse, comunque sono già predisposta.
Tu mantieni il tuo legame con l'Australia, insomma.
Mantengo il mio legame con l'Australia e comunque diciamo mi muovo anche a livello europeo, nel senso che, come dici tu, il mare non ha confini, quindi se si lavora a scala di bacino i benefici saranno anche per l'Italia.
Grazie a Maria Sole Bianco per essere stata con noi, ti aspettiamo magari prima dei prossimi 2 anni per continuare, insomma, con te a scoprire le aree marine protette, ma non solo le aree marine. Appuntamento con l'altro pianeta per la prossima settimana alla stessa ora.